Schegge di storie, parole, suoni e immagini frullate da DJ Monnezza.
Ma te se ricordat che due bai, quando i tuoi genitori ogni estate calata in terra ti scrivevano cose tipo:
la scuola montana, i lupetti, gli esploratori, il campo estivo, il campeggio
e ogni possibile
camurria
atta a farti sgombrare dal casareccio?
Ma
te se ricordat che ti toccava dividere il tempo con
frati, preti, catechisti di ogni tipo, quello che nel quartiere era considerato la scimmia della zona, ma che ora con su una divisa faceva il boss vessandoti nei peggio modi per rifarsi delle palate di sbeffeggio subite da te, altrimenti bulo della zona?
E te se ricordat che ti toccava stare seduto davanti al fuocherello a sentire le canzoni di Battisti, Guccini e di un paio di cantautori depressi e fuori tempo massimo, per di più suonati peggio delle versioni dei questuanti peruviani davanti ai grandi magazzini nei momenti di maggiore disagio. Tutto questo portandoti a momenti di scompenso tali da augurarti una subitanea di partita pur di dare fine a questo strazio. Bei momenti, eh? Momenti che, dai, ammettilo, un po' di cose ti hanno però insegnato, tipo che
suonare canzone per un'amica, male, e per tipo 4 ore di fila, può arrecare danni irreparabili e oltretutto non ti farà mai limonare.
Ma manco con l'ultimo catorcio reperibile in zona, ma manco con te stesso! E vabbè dai, sei venuto su grande lo stesso, magari potevi venir meglio, è vero, però non lamentarti. L'importante è essere sopravvissuti e magari riuscire a far tesoro di questa esperienza altrimenti sderenante. Prendi ad esempio Lorne Michaels, giovane americano, al quale da Bochas hanno fatto subire le medesime trasferte estive che hai subito tu. Beh, Ello, per sopravvivere a questo scempio, che fece? Col suo radar di guapparia individuò subito 2-3 anime similari con le quali aggregarsi e, conscio della straziante prospettiva di dover subire l'agghiacciante scempio del corrispettivo americano di
canzone per un'amica,
decise di giocare d'anticipo. Il campeggio scrauso, grazie a Lorne Michaels et amici suoi, si trasforma così in una festaiola congrega dove imperano spettacoli aggregati, eleganti giovani ominidi e giovani fanciulle, roba dal titolo di
Bully e Pupe, The Fantastics,
oppure il
The Fest Show,
spettacolino di scenette comiche totalmente improvvisato, oltre ad una band di giusto rispetto campagnolo, capace di mettere in piedi un baldo repertorio di pezzi rhythm and blues, soul e rock and roll. Insomma, il sogno di oggi. Insomma, il sogno di ogni giovane malandra. Zero genitori in mezzo ai piedi, musica giusta, ragazze a go-go e sparare caste a raffica davanti ad un pubblico apprezzante il giusto. Ma il vero successo della capacità di trasformare la reclusione involontaria tra quattro querce e una manciata di tende non è quello confinato a questa fetta del passato dell'ormai
non più giovane fuori ma sempre giovane dentro
Lorne Michaels, bensì quello che, a distanza di anni, lo seppe magicamente traslare da questa esperienza. Praticamente riprendendo lo stesso, medesimo, identico spirito di questi spettacolini messi in piedi in qualche maniera al campeggio, Lorne Michaels ha già in tasca i semi di quello che diventerà uno degli spettacoli più leggendari nella storia della televisione tutta.
Il Saturday Night Live!
Saturday Night Live!
This
This is the Saturday Night Live.
Questa è una delle tante sigle di questo super spettacolo televisivo in onda da praticamente mezzo secolo. Un palcoscenico che ha creato alcune delle più leggendarie figure della storia del cinema comico americano. Tu pensa solo che nel 1975, mentre sul palco del Saturday Night Live passavano le scenette comiche messe in piedi da futuri storici calibri quali
John Belushi, Dan Aykroyd, Chevy Chase,
così giusto per citarne qualcuno, nelle nostre lande potevamo invece giusto guardare
Le avventure del gatto Arturo, un gatto di 1,80 m vestito come un abominio con la testa di cartapesta,
Giochi senza frontiere, documentari sugli insettini, qualche programma con Pupazzame in pannulencio e poi vabbè qualche super cult intramontabile come
Scaccia pensieri o Cappuccetto a pois.
Cioè questa era più o meno la summa di quello che il giovane aitante del tempo poteva rimediare sui nostri canali. Niente a che vedere con quello che invece oltreoceano era destinato a creare sfaceli. Creare sfaceli perché nel 1975, l'anno della prima messa in onda del Saturday Night Live, il livello dei programmi di intrattenimento televisivi era decisamente posizionato con l'asticella ancora radicata ad una visione conservatrice e ultra formale, l'esatto opposto di quello che invece aveva maturato nel tempo la testa di Lorne Michaels,
prima giovane capace di rivoluzionare la vaganza al gambeggio,
ma in quel 1975 diventato un produttore televisivo con una visione decisamente fuori dal coro. Michaels fa praticamente la stessa cosa che fece ai tempi del campeggio, ovvero
circondarsi di persone completamente avulse ai dogmi e agli stilemi televisivi del tempo,
in modo così da mettere in piedi un'equipe creativa capace di entrare a gamba tesa,
di testa, di rovesciata, di colpo di ciappe
e ribaltare tutti gli ormai vetusti canoni del modo di fare spettacolo sul piccolo schermo. In pratica, nella sua boccia votata alla Revolution, Lorne Michaels vedeva un programma che fosse l'antidoto televisivo alla televisione stessa. La pennellata in grado di cancellare tutta la superficialità, il sapore di preconfezionato, masticato, stradigerito, l'allucinante ripetizione di formule e forme ormai strausurate. Insomma, tutto quello che di stantio, negativo e sorpassato la televisione rappresentasse in quel momento. E per fare questo ci vogliono teste e anime similari. Non il primo che passa. Bisogna assemblare un team di autori che sia capace di andare contro un Moloch di dimensioni mastodontiche, ormai incapace di muoversi alla velocità dei tempi che cambiano. Il Saturday Night Live, in questo senso, ancora prima di nascere ufficialmente, sceglie di muoversi nella terra di nessuno. Pioniere assoluto di un modo di concepire lo spettacolo televisivo che cambierà radicalmente il corso della storia. Noi, giovani con le teste a pera, siamo sempre lì a pensare le cose in maniera epica e gloriosa, perché siamo fatti così, perché...
Del resto lo pensiamo anche delle nostre performance amatoriali.
Che invece pare siano appena appena sopra il livello della barzelletta, Ecco, se a noi ci sembra sempre tutta una cosa mega... In realtà le dinamiche del creato,
come quelle delle nostre performance amatoriali,
sono però di altra fattura. Traduco. Se te credi che Lorne Michaels arrivi lì bello baldo, con sguardo blasé e in posa plastica, a proporre il suo programma tra applausi e cinque alti, ti sbagli, come del resto nel pensare che
le tue performance amatoriali siano di stampo olimpionico.
In realtà il Saturday Night Live si guadagnò un posto nel palinsesto TV della NBC solo perché in quel 1975 Johnny Carson, conduttore di uno dei più importanti e seguiti show televisivi, decise di suo che riproporre le repliche del suo programma nei fine settimana non fosse cosa bella e giusta.
Indi per cui ne consegue che,
per forza di cose, la NBC dovesse trovare qualcosa da infilare al posto del Johnny Carson Show. Ma così non è che allora tutti gridi no.
Ah beh sì dai, ma allora infiliamoci questo nuovo programma che siamo a posto così.
Sì, sta fungia e anche sto becco proprio. I ritmi burocratici del mastodonte NBC erano di una lentezza tale da far quasi finire nel niente più totale tutte le proposte messe sul tavolo per il nuovo show.
Indi per cui ne consegue che,
per scavallare siffatto problema, l'ingegno si riveli l'unica vincente via. Cosa fanno i ragazzi del futuro Saturday Night Live? Niente più che chiamare un giornalista di Variety, la più importante importante rivista del settore spettacolo ed annunciare a trombettame spiegato che di lì a poco uno show da panico e da paura debutterà sulle magiche frequenze della NBC. Detto fatto, il giornalista scrive l'articolo, il giornale lo pubblica e,
come per magia,
alla NBC si svegliano tutti. Praticamente, con una balla colossale, si fa partire a 100.000 ogni ruota dell'ingranaggio. E lo show va ad incominciare. Partito in tromba il progetto Saturday Night. Ecco che si cozza però contro un grande problema grande: assemblare il cast in grado di affrontare e portare in onda l'approccio fuori dagli schemi alla base stessa del progetto di Lorne Michaels. Cioè, di comici in TV ce ne stavano a bizzeffe, sia chiaro, solo che la comicità portata in onda era completamente agganciata a quel tipo di approccio che il Saturday Night Live si prefiggeva di cancellare dalla faccia della terra, letteralmente.
Bar malfamati, piccoli lerci club della periferia più estrema, localini piazzati in sobborghi che manco sotto minaccia armata uno ci sarebbe andato così di suo.
Questo è il territorio dove gli autori del programma vanno a cercare la materia prima da reclutare. Qui è in cerchia di sabotatori quali furono, che so, gli artisti ruotanti attorno alla National Lampoon Radio Hour di New York, fucina dei talenti più sderenati mai finiti in un programma radiofonico.
Figo!
Pensa uno.
Adesso allora vado là, ramazzo sta gente persa e...
No, mica tanto. Infatti la televisione e il mondo televisivo in generale erano talmente mal visti da questo sottobosco di artisti da far sì che praticamente quasi nessuno dei selezionati volesse finire per lavorarci. Mettiti in mente come stava messa bene la TV, com'era bella al tempo. Non che adesso sia bella, per carità, basta vedere il monnezzaio di scimmie urlatrici che impera su certe televisioni. Però vabbè, anche al tempo mi sa che non è che si scatenassero proprio gli entusiasmi. Pensate che al primo colloquio avuto con Lorne Michaels, John Belushi, uno dei primi selezionati, gli disse chiaro che
la televisione per lui era solo un oggetto sul quale sputare, giusto per evitare di sputare a terra.
Lorne inquadra subito John Belushi come uno che la disciplina manco sa dove sta di casa, uno che se lo infila nel contesto del suo programma può solo portargli montagne di problemi e casini di vario tipo. E da una parte magari ci aveva pure azzeccato, ma dall'altra la storia racconterà qualcosa di ben diverso. E anzi, saranno proprio i personaggi incarnati da John Belushi a proiettare nella leggenda il Saturday Night Live.
I don't need bees. I'm a major star. I'm on the number one television show in America.
They're only bees.
I don't want the bees. What is it?
I'm sorry if you think we're ruining your show, Mr. Reiner. But, see, you don't understand. We didn't ask to be bees.
The Killer Bees, la Vespa Assassina, il Samurai Futaba, il Capitano Ned
e ancora le parodie di
Star Trek, Hitler, Mussolini, Gandhi, Joe Cocker, Marlon Brando nel Padrino.
Sono solo una manciata della valanga di personaggi creati e rivisitati da un John Belushi assolutamente dirompente, una forza della natura capace di bucare lo schermo come nessuno prima, traghettando il Saturday Night Live nei territori dei programmi più seguiti della nazione. Un bagaglio di personaggi che toccano l'apice con la creazione di Joliet Jake Blues, metà di quei Blues Brothers che prenderanno vita proprio davanti alle telecamere del Saturday Night Live. Non si può parlare del Saturday Night Live senza parlare dei Blues Brothers, perché questi sono stati proprio diretta emanazione del programma, un'entità che prese forma proprio grazie alle dinamiche interne al cast. Probabilmente anche se l'idea dei Blues Brothers, come raccontò Dan Aykroyd, l'Elwood Blues, altra metà dei Blues Brothers, esisteva già da qualche tempo prima che i due venissero reclutati per lo show televisivo. Di fatto, dal momento che il Saturday Night Live era e voleva assolutamente essere un programma interamente trasmesso live, un fattore fu di grandissima importanza ed era quello dell'accompagnamento musicale. La band ufficiale dello show doveva essere di livello, mica i primi quattro scalzacani raccattati dove capita. E infatti la formazione in questione presentava quelli che potevano essere tranquillamente considerati come i maggiori calibri della storia del rhythm and blues, o perlomeno dei musicisti dietro ai più grandi brani della storia della musica black fino a quella metà anni 70. Musicisti talmente di spessore che all'inizio, quando lo sketch dei due fratelli blues comincia a prendere tutta un'altra dimensione, questi siano quantomeno titubanti all'idea di creare una versione reale di questa band, sino a quel momento esistita praticamente solo appunto negli sketch di John Belushi e Dan Aykroyd. E questo perché la differenza fondamentale stava nel fatto che questi musicisti erano veri musicisti, gente che viveva completamente di musica e per la musica, mentre Belushi e Dan Aykroyd erano due attori, sì, amanti del blues e tutto quanto, ma legati comunque ad un altro stile di vita. Ma due cose fanno sì che il tutto si trasformi e trasformi anche il corso della storia dei due attori e dei musicisti coinvolti. La prima cosa
è l'amore assoluto e la completa devozione al blues da parte di Dan Aykroyd.
E la seconda
è l'apertura, sempre da parte di Aykroyd, di un blues bar
dove tutto il cast, finite le trasmissioni, potesse recarsi per decomprimere la tensione e scatenarsi nelle peggio cose, oltre che ovviamente nel dance floor animato dal blues messo in piedi e bombato fuori a livelli di energia mille miliardi dei due Blues Brothers e da quella che de facto diventa la loro band ufficiale. Sia John Belushi che Dan Aykroyd si calano talmente nella parte dei loro personaggi da trasformarsi effettivamente nei loro personaggi. E guarda caso, sarà proprio nel peraltro super fetidissimo blues bar che il regista John Landis avrà l'illuminazione per ingaggiare tutti quanti e consegnare al mondo quel cult movie assoluto che era, è e sempre sarà The Blues Brothers.
Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutti e due gli occhiali da sole. Vai! No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
Lui ha visto la luce, sì!
Il Saturday Night Live non entra di diritto nella storia solo per la creazione dei personaggi di John Belushi e della nascita di quei Blues Brothers che avranno il merito di portare il verbo del blues e tutto il suo iconico fascino nelle case di gente che fino a quel momento il blues manco sapeva dove stesse di casa. No, il Saturday Night Live si guadagna un posto nella storia stessa dello spettacolo grazie all'anarchica proposta dei temi che affronta, roba completamente tabù fino a quel fatidico 1975. Sul piccolo schermo arrivano comici caustici come Richard Pryor, uno in grado di dire cose che alla televisione
ma nessuno mai, ma manco per scherzo, si sarebbe mai immaginato di dire.
Lo stesso giovane e ancora sconosciuto Eddie Murphy, uno che esordì e si fece un nome con un repertorio che oggi verrebbe tacciato di non essere
politically correct.
E poi via il resto, Bill Murray, Steve Martin, John Candy, il super surreale Andy Kaufman, quello a cui verrà dedicato anche il film Man on the Moon, che ne racconterà la breve epopea. E ancora tutti quei presentatori non presentatori reclutati puntata per puntata dai più svariati ambiti, dalla televisione come Danny DeVito o dal cinema come Tom Hanks, Robin Williams e nel futuro gente come Adam Sandler, Chris Rock, Alec Baldwin, Jimmy Fallon e un'infinità di altri smodati talenti, tutti raccolti per affrontare un percorso talmente rivoluzionario dal far sì che gente come Dan Aykroyd vivesse praticamente con la valigia pronta. Perché a detta sua, ma non solo sua,
uno spettacolo di siffatto tenore poteva tranquillamente venire chiuso nel giro di 30 secondi.
Ma l'impatto a livello di share, soprattutto a livello culturale, sopperisce ad ogni forma di sgomento che toccava ai dirigenti della NBC, praticamente questo ad ogni puntata dello spettacolo. E non solo per lo show in sé, ma soprattutto per l'ambiente in cui esso nasceva. Una fucina creativa in continuo movimento, con autori ed attori che il più delle volte letteralmente abitavano negli uffici dove nasceva il programma, formando così una sorta di grande famiglia dove la parola d'ordine era
improvvisazione e creatività.
Una formula che fa spingere il pedale del gas a tutti quanti e i ritmi si fanno talmente intensi dal dare il là a una certa ad una piega decisamente preoccupante. morte. Adesso il triste epilogo della vita di John Belushi fa purtroppo parte della sua stessa leggenda, ma nel backstage del Saturday Night Live, in questa sorta di zona franca dove sembrava essere tutto permesso eppure di più, John Belushi rappresentò solo la punta dell'iceberg di un manipolo di sderenati che di fisso, diciamolo,
inalava e spipazzava allegramente qualsiasi cosa.
Ma qualsiasi proprio. E purtroppo molti nel futuro ne pagheranno il prezzo, a volte altissimo, come nel caso di John Belushi e di qualche altro attore del cast. Se il Saturday Night Live è probabilmente uno degli show televisivi più longevi in assoluto, quella che rimane la sua epoca d'oro è proprio quella legata agli albori del programma, quel periodo che va dal 1975 al 1980.
Quello dei vari Belushi, Murray, Pryor e compagnia andante.
Quello che stabilirà un format fatto di sketch, musica, notizie e quant'altro, capace di durare nel tempo senza fossilizzarsi mai. Quello che vedeva i propri comici, fino a qualche anno prima completamente sconosciuti, corteggiati a suon di milioni dal mondo del cinema o ingaggiati da gente che so, tipo Paul McCartney, per portare i loro personaggi al proprio compleanno, pagati ovviamente fior di dollari. Ed è proprio tutta questa attenzione verso le nuove stelle della comicità a generare la prima crepa in quello che sembrava essere un fortino inespugnabile. Mano a mano che il cinema offre parti ed ingaggi da paura, gli attori della prima ora abbandonano la barca per coronare il loro sogno di gloria. Trovare in velocità artisti capaci di eguagliare questi calibri non è cosa da poco. Si ricomincia a battere quei club, quei locali ultra underground da cui proveniva la prima infornata di talenti, ma i tempi sono cambiati e riuscire a mettere le mani su qualcuno in grado di competere si rivela un'impresa veramente ardua. A questo si aggiunge una rinata vena conservatrice che punta il proprio mirino proprio sulla trasmissione televisiva più trasgressiva. Gli attacchi della censura sono ultra massicci, tanto che quello che prima del 1980 veniva tranquillamente detto senza che nessuno battesse ciglio, da quel momento diventa il casus belli per cercare di mettere un bavaglio allo show. Lorne Michaels, il padrino ideatore e produttore del Saturday Night Live, getta la spugna. Davanti all'abbandono della barca da parte di quelli che erano stati i personaggi fondamentali perché il programma diventasse quella leggenda che era diventato, davanti alla sempre più difficile possibilità di mandare in onda lo show mantenendo il suo cotè caustico, Lorne stesso abbandona il Saturday Night Live. La NBC ovviamente, ma manco ci pensa a mettere il punto finale a questa formula capace di ottenere risultati stratosferici, per di più in una fascia oraria dove solitamente gli ascolti rasentano lo zero o poco più. Per cui si rivoluziona il tutto, si cambiano produttori, autori e si infilano nuovi personaggi, auspicando di mantenere lo stesso livello tenuto sino a quel momento.
Sì, bravo, clap 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 e ciao
ciao.
Infatti per il Saturday Night Live inizia un declino qualitativo e di conseguenza anche di ascolti. Il pubblico non riconosce più quello stile che era un unicum assoluto, non trova più quella verve capace di tenerti incollato allo schermo anche se ti si chiudono gli occhi. Il Saturday Night Live vive, anzi sopravvive, solo di luce riflessa, ma non graffia, non morde più, non lascia nessun segno. Forte di un nome costruito nell'arco di un quinquennio, attraversa decadi e decadi sino ai giorni nostri, alternando tanti momenti di bassa a qualche momento in cui sembra di tornare ai vecchi tempi, ma sono solo schegge in un mare di normalità, di quella normalità che alla fine... ti fa pure addormentare. Good night. Good night.